Questa prima ora la dedico a qualche approfondimento sul tema delegazione legislativa. Cosa mi dice questa slide? È nulla di particolarmente interessante in questa slide. È un, non ve la leggo neanche, ve la vedrete in rete. È un esempio di delegazione legislativa, riguarda la mediazione, il tentativo di Alfano quando era ministro della giustizia, perché noi non ci siamo risparmiati niente, e che per risolvere il problema della giustizia civile aveva introdotto l'obbligo della mediazione. L'obbligo della mediazione, cioè l'obbligo prima di andare davanti al giudice, di andare davanti a qualcuno, poi il problema è chi, e cercare di mettersi d'accordo. Che voi capite subito, è un po' una stupidaggine. Allora, se vi uccidono il fratello in carcere, in ospedale giudiziario perché è drogato, voi potete mettervi d'accordo con l'assicurazione per risarcimento, perché lì si tratta di quantificare, l'assicurazione stessa tende a mediare. Ma se succede come succede a me, è successo a me, che un imprenditore mafioso condannato per mafia vi apre una rosticceria sotto casa, vi appiccica una canna fumaria che scarica polli dove io in terrazza mangio e coltivo le mie rose, che mediazione posso avere io? Fammi qualche pollo in meno al giorno? Tanto più che lui l'ha fatto non a casa sua ma a casa mia, per cui violazione della proprietà, che mediazione posso avere? Vedete, questo è un problema che vi spiega perché poi la Corte Costituzionale ha deciso che questa legge è illegittima. È illegittima perché è un eccesso di delega. E non è un eccesso di delega perché il governo abbia disciplinato cose che fossero fuori dall'oggetto, ma perché il governo aveva introdotto un meccanismo nuovo, la mediazione, come obbligatorio. Infatti la Corte dice, ha dichiarato legittimità costituzionale per eccesso di delega nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione, per cui un onere posto ai cittadini che prima di andare dal giudice civile devono fare il giro della casa, incontrare la controparte, dirgli va tuo paese, fetente, eccetera, e quindi potevano andare davanti al giudice. È una cosa stupida in sé, infatti l'ha inventata Alfano, ma è una cosa che fuori dalla delega, e per questo è stata dichiarata illegittima. Probabilmente sarebbe stata dichiarata illegittima perché stupida in sé, irragionevolezza si chiama, come vedremo parlando della Corte e della sua giurisprudenza, ma è stata dichiarata illegittima per eccesso di delega perché questo meccanismo, che è estraneo alla nostra tradizione giuridica, è un meccanismo non previsto dalla legge di delega, e questa è la cosa più importante. Perché la cosa più importante? Questo è il testo della delega. Nell'esercizio della delega, allora scusate, andiamo a vedere dall'inizio perché tutto sommato si capisce. Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Allora, la legge di delega prevede che l'oggetto sia la mediazione. Poi dice nel rispetto e in coerenza con normativa comunitaria, bla bla bla, nell'esercizio della delega il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi. Ecco quali sono, io ho messo solo la A, B e N perché evidentemente sono diverse lettere, Prevedere che la mediazione abbia per oggetto controversie sui diritti disponibili senza precludere l'accesso alla giustizia. Prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali indipendenti, cioè la moglie di Alfano per intenderci, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione. Poi alla fine c'è scritto prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto di conciliazione, nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione. Questa è la legge di delega, che dice, caro governo, fammi un'idea di una procedura di conciliazione, si chiamava una volta, che più o meno è sempre esistita, e fai un provvedimento che decongestioni le aule giudiziarie. La cosa più interessante di questo meccanismo è il dovere dell'avvocato di informare il cliente. Cioè io mi rivolgo all'avvocato, come peraltro ho fatto, e gli dico, caro, fa causa all'imprenditore qui sotto per questa questione. Lui ha il dovere di informarmi che c'è la possibilità della mediazione, cosa che l'avvocato non fa volentieri, perché la legge prevedeva che la mediazione possa essere fatta senza l'assistenza dell'avvocato, capite? Per cui l'avvocato deve dire, prima di chiedere a me il preventivo, sappi che c'è la mediazione, naturalmente gli la sconsiglio perché non c'è il caso di fidarsi, ma ha l'obbligo di avvertire il cliente. Questo è l'unico obbligo che prevede la legge, perché il resto si parla di possibilità di avvalersi dell'istituto e senza precludere l'accesso alla giustizia. Questa è la legge di delega. Il decreto che ne è uscito invece è un decreto che impone l'obbligo. L'obbligo significa che nessuno può instaurare una causa civile valida, formalmente ineccepibile, se prima non ha esperito la procedura di mediazione, per cui deve obbligatoriamente farsi consigliare, avvertire dall'avvocato, poi deve obbligatoriamente rivolgersi a un centro di mediazione, ne sono subito sorti molti che devono essere accreditati, uno è la moglie di Alfano, dopodiché no, le cose sono così, cari ragazzi. No? Il conflitto di interesse è una cosa che alberga nel popolo italiano, ogni cittadino della Repubblica Italiana è in conflitto di interesse, generalmente, ma siamo tutti in conflitto di interesse, non tutti facciamo i ministri, e quando facciamo i ministri dovremmo pensare non essere in conflitto di interesse. Allora il decreto delegato prevedeva invece l'obbligo di rivolgersi al centro di mediazione, e questo non era nei principi. La Corte ha detto sei fuori delega. Il tempo era rispettato, ha emanato il decreto in tempo, l'oggetto era rispettato perché si trattava di mediazione, ma i principi, i criteri direttivi sono stati violati perché tu hai reso obbligatorio quello che la legge di delega invece prevedeva soltanto come facoltà. E qui voi vedete l'importanza che assume la Corte nella Corte Costituzionale nel restringere l'ambito dei poteri del governo. Lo vedremo allora dopo con il decreto legge, dove lì la cosa è ancora più impressionante, ma qui è molto interessante proprio perché la Corte sta dicendo tu non puoi introdurre una norma nuova. Nella motivazione si parla della tradizione processuale italiana in cui tu introduci una norma nuova senza che la strada sia aperta dalla legge di delega. È la legge di delega che deve introdurre i nuovi principi e il decreto delegato può seguirli e implementarli. Ma se la legge di delega non apre la strada, il governo è bloccato, non può innovare. È come se fosse scritto che il potere di innovare l'ordinamento è riservato al Parlamento. Adesso io dico una cosa che forza molto la lettera della giurisprudenza, ma la forza in un senso ricostruttivo. È come se la Corte dicesse che l'innovazione dei principi giuridici del nostro ordinamento è coperto da riserva di legge formale. Solo il Parlamento può modificare i principi dell'ordinamento. Se lo fa, il decreto delegato può implementare i nuovi principi. Se non lo fa, il decreto delegato non può innovare. Questa è una giurisprudenza importante, sia per il senso sistematico della forma di governo, e sia per l'ordine che dà il sistema delle fonti. E in tutti i sistemi costituzionali moderni c'è una forte tendenza a concentrare il potere normativo sul governo, cioè a spogliare il Parlamento della sua funzione principale, che è quella di fare le leggi. Parlamento è uguale potere legislativo, governo è uguale potere esecutivo. E invece nei sistemi moderni il potere legislativo va sempre più concentrandosi di fatto sul governo. Potenziamento di questi strumenti, di questi atti con forza di legge. Se il governo si fa delegare le cose importanti e se le cose che gli sembrano importanti le fa con decreto legge, sta forzando la mano al Parlamento e sta svuotando di significato la funzione legislativa del Parlamento. E uno può dire, e chi se ne frega? La risposta è no, non è così, perché ricordatevi che il governo non equivale al Parlamento, il governo è espressione di una maggioranza politica, il governo non tratta con le opposizioni, come direbbe Renzi, no? Non tratta neanche con i sindacati, il governo chiude la porta e decide dentro in camera di consiglio, nella camera, nella sala delle riunioni. Il Parlamento invece ha la caratteristica della pubblicità e del dibattito pubblico, del dibattito assistito dalla stampa. Quindi spostare il potere legislativo dalle camere al governo non è un'operazione indolore, non lo è affatto, nel senso che fa perdere senso alla democrazia. Noi andiamo a votare, non andiamo a votare per il governo, andiamo a votare per il Parlamento. Allora il voto viene trasformato in seggi e qui ci sono dei meccanismi di razionalizzazione. I seggi reggono la maggioranza nomina il governo e sostiene il governo, ma questo è un processo di semplificazione nella cui lunghezza sta la democrazia. Non sarebbe la stessa cosa se noi andassimo a eleggere il capo del governo e non il Parlamento. Sarebbe una piccola dittatura. Sono sfumature, ma il sistema democratico regge su queste sfumature. Tenete presente un'altra cosa di cui vi parlerò la prossima settimana, anzi forse già mercoledì, credo proprio di sì, è che l'Unione Europea è a sua volta un meccanismo di spostamento di potere decisionale dal Parlamento agli esecutivi, perché a Bruxelles vanno i ministri, poi tornano in Italia dicendo l'Europa ci chiede, e impongono al Parlamento un vincolo che viene dall'Europa, e vedremo la prossima settimana come si costruisce giuridicamente questo vincolo. Per cui questo tendenziale spostamento di poteri ha come sua opposizione o il Parlamento che difende se stesso, ma non è il caso italiano, è il caso europeo, ma non è il caso italiano, oppure il giudice delle leggi che dice no, basta. E la giurisprudenza sulla legge delegata si è sviluppata su questa traccia. Tu, governo, non puoi legiferare liberamente, non puoi farti dare delle deleghe vuote. Le deleghe che ricevi sono deleghe che fotografano il perimetro del tuo potere. Se la delega è ricca di nuovi principi, tu puoi implementare i nuovi principi. Se la delega è povera di nuovi principi, non lo puoi fare. Esistono deleghe senza indicazione di principi? Esistono deleghe in bianco? Naturalmente la risposta dovrebbe essere no. Deleghe in bianco non si possono dare. Non si può delegare il governo se non con indicazione dei principi che tra i direttivi. Tuttavia, di fatto, esistono deleghe in bianco, cioè norme di delega che non contengono nessuna indicazione di principio o criteri direttivi. Sono tipicamente le deleghe al coordinamento. Qui c'è un po' di giurisprudenza che vi leggerete. La legge di delega è genericamente volta all'integrazione e correzione di una particolare disciplina. La revisione e il riordino, ove comporti l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano dell'indicazione di principi. Vedete, cosa dice la Corte? La Corte dice: può capitare che il Parlamento voti una delega che non contenga principi e criteri direttivi. E dice poi, questi principi e criteri direttivi sono impliciti nell'oggetto. È l'oggetto della delega che fotografa anche lo spazio normativo che viene delegato al governo. Questa è una prassi diffusissima. Il Parlamento fa una legge, la legge è una legge un po' complessa, nell'ultima norma della legge dice il governo è delegato al riordino della legislazione vigente. Cioè, io ho fatto una legge nuova, questa nuova legge impatta nel sistema normativo, io non ho tutti gli strumenti tecnici nel tempo di cominciare a dire la norma tariffaria abrogata, quest'altra è modificata in questo senso e così via, e delego il governo a fare questo. Questa delega non ha principi che tra i direttivi, ma c'è solo un oggetto, coordinamento, revisione e riordino, oppure coordinamento. E questo fotografa il perimetro del potere delegato. Il governo non può innovare nulla. Formalmente dichiara l'abrogazione di una legge che significa che innova l'ordinamento, ma questo è un lavoro di tipo tecnico. Non di tipo di che non munito di un'alta discrezionalità politica. È un lavoro di tipo tecnico perché significa pulire l'ordinamento esistente, ma non innovarlo, non innovarlo significativamente. Per innovarlo significativamente necessitano della indicazione di principi, criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo. E questa è una giurisprudenza abbastanza ricca e anche abbastanza risalente, e che fotografa un fenomeno molto comune. Se voi scorrete le leggi, leggi minimamente importanti finiscono con un'ultima norma come norma di delega, come dire adesso metti a posto la cucina. Il governo è delegato a mettere a posto la cucina, ma non a cucinare. Non deve toccare le pentole e non deve toccare il forno, bello questo esempio. Può pulire, riordinare, ma se incomincia a mettere il mestolino dentro nel sugo è fuori della delega, non può usare discrezionalità culinaria. Qui si parla di discrezionalità dell'esecutivo come discrezionalità politica, non può innovare le norme, può solo riassettare il sistema. Il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo in quanto gli antipodi di una legislazione vincolata, qual è per definizione la legislazione su delega. Questo tipo di delega dà luogo a un atto che si chiama testo unico.
dà luogo spesso.
E qui vi ho messo un'avvertenza, perché i testi unici sono atti un po' infidi. Non esiste un atto che si chiama testo unico nella gerarchia delle fonti, così come non esiste un atto che si chiama codice. I codici non sono un tipo di fonte, sono il titolo di una legge o di un decreto legislativo delegato. Il testo unico non è un tipo di fonte, ma è il titolo di un atto. Questo atto può essere innovativo, nel senso che abroga la legislazione vigente, e allora occorre di una legge di delega. Ha bisogno di una legge di delega al coordinamento, che può essere senza principi e criteri direttivi, certo, ma deve autorizzare il governo a abrogare formalmente la legislazione vigente, perché abrogare è svolgere attività legislativa e quindi ci deve essere una delega. I testi unici innovativi sono una fonte di produzione e sono una fonte atto. Accanto a questi testi unici, che sono leggi delegate, che sono equivalenti a codici, ne abbiamo un sacco di testi unici, non so, sulla legge di pubblica sicurezza, il testo unico sugli enti locali e così via, ci sono dei testi unici un po' abusivi che vengono chiamati così perché sono degli atti che non hanno una funzione di produzione normativa, non abrogano niente, ma sono semplicemente delle fonti di cognizione. Così come io questo lo posso chiamare codice, testi normativi per lo studio del diritto costituzionale europeo, lo posso chiamare il codice, perché è tradizionalmente considerato un codice, basta vedere il volume, è fatto in articoli, c'è un indice analitico, ma è fatto da Pasquale Costanzo, detto per gli amici Lino. Lino Costanzo ha fatto un codice che vende ed è un suo lavoro fatto chi ha bisogno di avere insieme tutte le leggi interessanti, ma non ha nessuna capacità di produzione normativa. Sono fonti di cognizione. Torniamo al primo passaggio dello schema delle fonti. Fonti di produzione, fonti di cognizione. I testi unici sono in parte fonti di innovative, se sono emanate dal governo su delega, in parte sono semplicemente dei testi compilativi, con un problema, che spesso questi testi unici sono fatti da autorità. Per esempio, il ministro, che so io, delle poste, può dire: bene, incarico il mio dirigente, il mio capo di gabinetto, il mio capo dell'ufficio legislativo di solito, a creare una cosa del genere, da dare a tutti quanti i dipendenti delle poste come semplificazione della legislazione vigente. Così non impazziscono più a cercare le leggi, hanno un codice che gli dice che cosa devono applicare. È pur sempre una fonte di cognizione, è pur sempre una cosa estranea al sistema della produzione normativa, però è emanato da una pubblica autorità. E qui c'è un problema. Problema che incontriamo uguale uguale quando parliamo di un'altra fonte misteriosa, che è la circolare. Questa è la gerarchia, questo c'è il ministro e qui c'è un sportello della pubblica amministrazione dove c'è dietro un funzionario disperato e qui c'è davanti il pubblico che si rivolge perché deve andare a fare un versamento postale. I rapporti che intercorrono tra i cittadini e la pubblica amministrazione sono retti dalle leggi, cioè dall'ordinamento giuridico generale. Voi andate a chiedere, che so io, il passaporto, andate in questura dicendo: questi sono i documenti previsti dalla legge, datemi il passaporto. Vi fanno aspettare un bel po', ma non hanno discrezionalità, quella è la legge e devono rispettarla. Se voi volete mandare una posta prioritaria, c'è una norma che gestisce il vostro rapporto con l'ufficio postale. Il funzionario terminale, invece, poveretto, è legato da un rapporto interno, che è un rapporto di gerarchia. E il rapporto di gerarchia è fatto di ordini di servizio. Cioè, sopra di lui ci sarà un dottore che ha un bell'ufficio, che è il dirigente, poi sopra c'è un dirigente generale e sopra ancora c'è il ministro. Questa è una scala gerarchica, per cui il funzionario terminale non può dire: ho letto la legge e ho capito che cosa devo fare. Che cosa deve fare lui? Glielo dice il capo ufficio, con un ordine di servizio. Quando il ministro fa il codice per i suoi sottoposti, o un dirigente generale lo fa, questo ha il valore di ordine. L'ordine viene trasmesso tramite circolare. Tanto è vero che chi lavora nella pubblica amministrazione è convinto che la circolare sia, nell'ordinamento giuridico, la cosa più importante. Caspita, c'è una circolare che me lo dice. Perché? Perché è specifica e puntuale, gli dice come si stacca il francobollo e lo si incolla sulla busta. Questo dice la circolare. Non la legge, ma in realtà la circolare è un rapporto tutto interno tra la scala gerarchica della pubblica amministrazione. Per cui voi andate in posta a ritirare la raccomandata, fate la vostra mezz'ora di fila, quando arrivate dice: documento. Ma il documento l'ho lasciato a casa, mi dispiace, non lo posso dare. E uno dice: scusi, è scritto nella legge questo? No, ma è scritto nella circolare. Questo mi dicono di fare. Se tu vuoi opporti, puoi farmi causa. Ma nessuno va a fare a causa la posta, fa prima di tornare a casa a prendere il documento, che vuol dire che subisce gli effetti della circolare, benché la circolare non sia una fonte del diritto, così come non è il testo unico meramente compilativo, è una fonte che esaurisce la sua efficacia all'interno della gerarchia amministrativa. Il problema è che qui c'è lo sportello che vi impone una serie di comportamenti che sono obbligatori per chi sta allo sportello, non sarebbero obbligatori per voi, ma purtroppo funziona così. E noi che siamo un paese di stupidini, abbiamo trasferito buona parte del potere normativo agli atti interni della pubblica amministrazione, invece che nelle leggi. Le leggi sono fatte male, sono fatte in maniera equivoca, l'ordinamento non viene ripulito, la vasca delle norme è caotica, non si sa che norma applicare perché non è chiaro qual è il diritto vigente, e in assenza di chiarezza sul diritto vigente questi strumenti interni condizionano l'applicazione. Capite? E questo è una cosa alquanto grave. Altra cosa interessante a proposito della delega. Ma c'è forse una slide prima. Ecco. È interessante capire il procedimento di formazione della delega, perché anche qui noi abbiamo registrato variazioni molto importanti rispetto al modello costituzionale. Il modello costituzionale è semplice, ci dice: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non dalle Camere con legge, e poi ci dice che il decreto avente valore di legge è emanato dal Presidente della Repubblica. Questo sappiamo noi. Sappiamo che il Parlamento deve votare una delega. La delega è al governo, nella sua collegialità. Il governo elabora il decreto legislativo che deve essere emanato dal capo dello Stato. Tutto questo deve svolgersi nel termine indicato dalla legge di delega. Nel 1988 è uscita la legge 400, che è una legge che dovete tenere accanto alla Costituzione, che naturalmente avete sempre sul tavolo, anche sul comodino, anche sotto il cuscino. La Costituzione sotto il cuscino può comunicare di notte. La legge 400 è la legge che disciplina il funzionamento del governo e l'esercizio dei suoi poteri normativi. È del 1988, emanata dal governo Craxi, il che significa che dal 48 all'88 non c'era una legge che attuasse quello che prevede la Costituzione, cioè la disciplina del governo. O meglio, questa legge era la vecchia legge 100 del 23, cioè fatta del fascismo. Paese veramente curioso, no? Paese che esce dal fascismo ma si tiene il codice penale fascista, codice penale che per esempio considerava l'aborto non come violazione del diritto alla vita, ma un reato contro la stirpe. Il diritto penale, e questo lo dicono i penalisti, i grandi teorici del diritto penale, è molto delicato perché sanziona con la peggiore delle sanzioni, cioè l'imitazione della libertà personale, dei reati che rappresentano i grandi disvalori sociali. Allora è possibile che i grandi disvalori sociali siano rimasti gli stessi dal 1930 a oggi? Mi fa un po' strano, a me fa molto strano, anzi mi indigna un bel po'. Comunque così è la cosa, ma la stessa disciplina del governo è stata ereditata dal fascismo, dalla legge del 23, ed è rimasta quella. Fantastico. Nel 88 viene fatta questa legge e questa legge contiene una serie di norme sul funzionamento del Presidente del Consiglio, del Governo, del Consiglio dei Ministri. Ve l'ho già citata, per esempio, sull'obbligo che il Consiglio dei Ministri si esprima sull'intenzione del Presidente di porre la questione di fiducia, che ci deve essere una delibera del Consiglio dei Ministri. E poi riguarda anche gli atti con forza di legge e i regolamenti, per cui in questi giorni ve ne parlerò spesso. I decreti legislativi sono adottati dal governo, con la denominazione decreto legislativo. È un nomen iuris, è un D.LGS, decreto legislativo, questo è il suo nome. La legge L. Il decreto legge D.L. Sono nomi tipici e il decreto legislativo è a sua volta un atto tipico, con l'indicazione nel preambolo della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto deve essere trasmesso al Presidente almeno 20 giorni prima della scadenza della delega, perché se il Presidente non emana con suo decreto il decreto legislativo, la delega cade, per cui tutto il procedimento deve rientrare nel termine, compreso l'emanazione da parte del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato non è tenuto a emanare il decreto legislativo. Il Capo dello Stato può anche rifiutare l'emanazione quando trovasse dei vizi importanti. Il che significa che se il Capo dello Stato rifiuta di emanare il decreto legislativo, chi ci rimette è il governo, perché la legge di delega cade. E l'obbligo di presentarlo 20 giorni prima è un obbligo che è una forma di rispetto nei confronti del capo dello Stato che deve avere il tempo di esaminarlo. Infatti si lamentò quando questo termine non fu rispettato, ma è anche un vantaggio del governo, perché nei 20 giorni ci può essere anche la possibilità di sentire perché il capo dello Stato non vuole emanarlo e correggere il testo in modo di avere l'emanazione. Questo è un termine interessante perché vi sta a dire che il capo dello Stato non è passivo rispetto all'emanazione degli atti con forza di legge, non è solo un controllo formale. Il capo dello Stato ha lo strumento per partecipare alla decisione. Naturalmente questo strumento dipende anche dai rapporti tra capo dello Stato e governo. Quando i rapporti tra capo dello Stato e governo sono tranquilli non succede nulla perché basta una telefonata. Quando sono burrascosi, come c'è stato un periodo tra il governo Berlusconi e Napolitano, e anche prima, anche con Ciampi, allora capitano degli incidenti e può capitare anche che il capo dello Stato rifiuti l'emanazione di un decreto legislativo. Quello che è molto interessante, ma dovrò parlare nella prossima ora, sono gli altri adempimenti del procedimento, perché qui si gioca una partita molto curiosa e importante. Ma dopo il caffè.